mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con il presidio di fronte al Tribunale di Torino, dove questa mattina alle 9 è cominciata una delle ultime udienze del processo per devastazione e saccheggio. Sono tantissimi gli anarchici che sono accusati di questo reato. Stiamo parlando del corteo del 4 marzo 2023, quando lo sciopero della fame di Alfredo Cospito era arrivato al quinto mese, mettendone a repentaglio la vita. Devastazione e saccheggio è un reato che prevede pene dagli 8 ai 15 anni, un reato collettivo, un non senso giuridico pensato per situazioni eccezionali, che tuttavia viene normalmente utilizzato oramai da 25 anni come una clava contro i movimenti. E siamo collegati con un compagno ed imputato, un compagno dell'Assemblea contro carcere e CPR. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per lo spazio, un saluto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e soprattutto alle persone private della libertà che sono all'ascolto.
Allora, com'è andato il presidio? Cosa sta succedendo dentro l'aula di tribunale oggi? Ci puoi provare a raccontare?
Il presidio fortunatamente è baciato dal sole, anche nutrito da una bella presenza di compagne e compagni che hanno deciso sia di stare fuori dal tribunale e altri invece di entrare dentro a sostenere le persone imputate. Oggi si celebra una delle diverse udienze, appunto contro quello che è stato definito il primo troncone dell'operazione Siti, processo che è iniziato a luglio e che soprattutto nel mese di dicembre ha visto diverse udienze susseguirsi, udienze nelle quali sono stati sentiti diversi capi piazza della Digos, anche alcuni esercenti che appunto lamentavano quello che è stato un po' la paura sociale, lamentavano la destabilizzazione dell'ordine pubblico durante il momento in cui il corteo il 4 marzo ha attraversato alcune vie del centro città per portare solidarietà e anche esprimere la rabbia per quella che era stata a tutti gli effetti la condanna a morte di Alfredo Cospito, che era in sciopero della fame a marzo già quasi da 5 mesi. Quindi stamattina la presenza davanti al tribunale e dentro al tribunale era legata appunto al sostegno che si voleva portare alle persone imputate, che hanno letto una dichiarazione condivisa da tutte le 18 persone che al momento sono imputate in questo primo troncone, una dichiarazione che non si ferma a quello che è successo tra il 2022 e il 2023, periodo in cui Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame contro 41 bis e ergastolo ostativo, ma che un po' ricostruisce quella che è la tendenza dello Stato ad accusare di devastazione o di strage appunto chi decide di lottare, e anche provando a distogliere l'attenzione da quelle che sono effettivamente le devastazioni e le stragi dello Stato, la complicità con i genocidi, la complicità appunto con i trafficanti di esseri umani che hanno trasformato e trasformano il Mediterraneo in un cimitero per persone migranti. E quindi è questo quello che è stato portato in tribunale, la presenza a quel corteo che tutte le persone imputate rivendicano come un atto necessario nel momento in cui un compagno con il proprio corpo stava lottando contro la tortura di un regime speciale. E questa dichiarazione poi verrà condivisa, appunto non starei qui a leggerla, ma sicuramente poi faremo in modo di farla arrivare nei canali della radio.
E se ce la mandate potrà essere magari pubblicata contestualmente a questa diretta.
Lo faremo. E oltre a questo primo troncone c'è un altro troncone, che è appunto l'operazione Siti, che è iniziata nel aprile del 2024, scusatemi, ha coinvolto più di 70 persone. Poi una parte di queste, quelle che oggi si trovano dentro il tribunale per questa udienza, erano quelle sottoposte alle misure cautelari con l'accusa di concorso in devastazione, Tutte le altre 53 invece sono state inserite in un altro troncone, per il quale ci dovrebbe essere la prima udienza questo giovedì, ossia il 26 febbraio, e queste 53 persone non sono solamente accusate di devastazione e saccheggio, ma appunto sono divise in tre blocchi con tre capi di imputazione differenti, alcune appunto circa 10 con anche loro un'accusa per concorso in devastazione, altre con l'accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e altre ancora per questa nuova mirabolante trovata della Procura di Torino, che è l'articolo 115 del Codice Penale, che è appunto l'accusa di quasi reato. Quindi tutte le persone che sono state fermate prima del corteo, a causa appunto dei controlli che in quel giorno sono stati capillari sia nelle varie uscite autostradali sia nei luoghi abituali di ritrovo di compagne e compagni in giro per la città, tutte queste persone che sono state appunto perquisite e trovate in possesso di quelli che secondo l'accusa sono degli strumenti atti ad offendere, sono state accusate di essere in accordo tra loro per commettere un reato, quindi in questo caso viene portata in tribunale l'intenzione a commettere un reato che poi effettivamente non si è consumato, perché ovviamente tutte queste persone, quindi circa una trentina, sono state trattenute per tutta la giornata del 4 marzo dentro diverse caserme e questure.
È un processo alle intenzioni
che ovviamente non prevede una pena alla detenzione, ma prevede la possibilità di applicare delle misure di sicurezza. Quindi tutti quegli strumenti che vanno dall'avviso orale fino alla sorveglianza speciale, con poi tutte le gradazioni, quindi la sospensione della patente, la limitazione nella frequentazione di determinati posti o di determinate persone, che solitamente appunto le questure possono utilizzare come atto amministrativo. In questo caso invece si passa appunto attraverso l'utilizzo di questa norma abbastanza pesueta nell'utilizzo delle aure tribunalizie, ma che appunto i PM Scasi, in passato anche Bucarelli, avevano tirato fuori per provare a reprimere quella che era stata una mobilitazione nazionale e anche internazionale. Una mobilitazione che poi è stata colpita non solo il processo di Torino, ma ci sono stati diversi processi e diverse operazioni che hanno provato a colpire i compagni e le compagne che in quel periodo si sono organizzate contro il 41 bis, contro lo sgassolo stativo. Di recente, la scorsa estate, c'è stata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato diversi compagni e compagne per uno dei tanti cortei che hanno costellato le iniziative in tutta Italia in solidarietà ad Alfredo, ma c'è anche un'operazione per 270 bis, quindi per associazione a delinquere di stampo terroristico con finalità eversive, che è stata portata avanti a Bologna e che adesso in parte è caduta, come tante volte succede, e quindi adesso ci sono dei processi aperti a Bologna per reati specifici, danneggiamenti di ripetitori, danneggiamenti ad una ditta che si occupava del servizio pasti nel carcere di Bologna. Quindi sono tanti processi aperti, ce ne sono tanti altri, c'è un'altra operazione molto più ampia che va ben oltre la mobilitazione per Alfredo, in Sardegna ci sono diversi processi a Roma, quindi diciamo che le varie procure stanno facendo il possibile per rappresentare il conto, e quindi anche per questo oggi si è pensato di provare a richiamare un po' la solidarietà e una presenza sia fuori che dentro dal tribunale, proprio perché riconosciamo la necessità di non lasciare sole le persone imputate, ma soprattutto di ricordare che è fondamentale continuare la lotta portata avanti da Alfredo, che a breve dovrebbe ricevere la riconferma del regime di 41 bis, che è quasi un atto automatico, nonostante, cioè, ci starebbe a ricordare come in passato anche la DNA si fosse pronunciata contro l'applicazione del regime di 41 bis ad Alfredo, ma sembra che la vendetta di Stato appunto nei confronti di Alfredo, che deve essere preso come capro espiatorio, continua appunto a volersi far sentire. Diciamo, ricordiamo un po' tutte le dichiarazioni di Nordio la presa di posizione rispetto alla necessità di non fare un passo indietro di fronte alla mobilitazione e di fronte alla lotta estrema di Alfredo.
Beh, d'altra parte tutto parte con quel tribunale che ha deciso che un'accusa per un piccolo sabotaggio che non ha prodotto praticamente pochissimi danni materiali e nessun danno alle persone poteva configurarsi come strage, e se si viene riconosciuta come strage perché la tentata strage non esiste, a questo punto scatta l'ergastolo e tra di più l'ergastolo ostativo, stiamo parlando di strage. Ecco, l'abnormità di quell'accusa poi consentito l'applicazione delle misure del 41 bis e certo alla fine la condanna all'ertascolo, visto il riconoscimento di alcune attenuanti, si è trasformata in ogni caso in una condanna pesantissima, se non sbaglio 23 anni e mezzo, ma il dato di fatto è che c'è un eccesso di violenza di tribunalizia nei confronti di chi viene considerato insuscettibile di ravvedimento, questo è il dato di fatto, così come l'applicazione del reato di devastazione e saccheggio per una serie di episodi che certamente non possono essere considerati né devastazione né saccheggio. D'altra parte è un reato che un tempo non veniva applicato, venne applicato per il Vajont, non so se rendo l'idea, ma lentamente alla fine degli anni 90 hanno cominciato ad applicarlo agli ultras e poi da lì in poi Genova 2001 e tanti altri processi, alcuni che si sono conclusi con condanne, altri che sono finiti meglio, compreso uno a Torino per un corteo antifascista nel 2005, ma che comunque si ripropongono proprio perché basta essere stati lì per essere colpevoli. Poi questa volta si sono anche inventati il concorso in devastazione e saccheggio, sarà interessante capire che cosa significhi, però interessante si fa per dire. In ogni caso,
infatti, se posso ci terrei ad aggiungere una cosa, ossia rispetto all'utilizzo di devastazione e saccheggio non solo come strumento di repressione nelle piazze, ma è stato utilizzato nel tempo molto spesso anche come strumento di repressione all'interno dei centri di detenzione o di semidetenzione, che appunto siano i CPR, o è stato utilizzato a Treviso nel caso di rivolte all'interno di centri d'accoglienza, e sicuramente è stato utilizzato ampiamente all'interno delle carceri, soprattutto dopo le rivolte del 2020. Quindi è stato, diciamo, rodato tante volte. Questa volta si prova ad imputarlo a dei compagni e delle compagne che sono accusate di aver garantito la possibilità di strutturare un assetto paramilitare, e quindi al momento il concorso in devastazione e saccheggio è legato ad un'accusa di aver preso parte, senza appunto essere travisati, a dei momenti. Quindi essendo presenti nella testa del corteo, nella coda del corteo, e soprattutto viene imputato l'utilizzo di ricetrasmittenti che quindi davano la possibilità di organizzare quello che la procura ha descritto come apparato paramilitare, che ha consentito ad altre persone travisate di mettere in campo una devastazione che ha turbato per un certo lasso di tempo l'ordine pubblico. Questa è l'accusa rivolta ai compagni, e rispetto al 41 bis, visto che dicevi dell'insuscettibilità di ravvedimento, è importante dire come il 41 bis sia uno strumento volto a fare la maggiore pressione possibile proprio per imporre appunto una tortura che è finalizzata a quello che la controparte chiama il ravvedimento, e quindi rinnegare quelli che sono i propri percorsi politici, le proprie azioni sotto appunto lo schiacciamento di un regime di non solo privazione della libertà, ma deprivazione sensoriale, completo distacco da quelli che sono gli affetti e una censura sia sulla corrispondenza e quindi i rapporti con l'esterno, ma anche una censura legata alla possibilità di accedere ai libri. ci terrei a ricordare che dopo la mobilitazione, soprattutto negli ultimi mesi, c'è stato un accanimento nei confronti di Alfredo, a cui è stato impedito anche di accedere ad alcuni testi, è stata bloccata in modo molto stringente la corrispondenza, e quindi è importante mantenere l'attenzione alta, proprio perché dopo l'attenzione che c'è stata a livello, come dire, ampio durante la mobilitazione, nel momento in cui si abbassa l'attenzione, lo Stato non dimentica, ovviamente si vendica sia su chi ha preso parte alle mobilitazioni, ma soprattutto su chi ancora è costretto alla reclusione nelle patrie galere.
Indubbiamente, tutta la nostra solidarietà. Io ti ringrazio e alla prossima.
Grazie mille a voi e vi giriamo quanto prima la dichiarazione, così da poterla pubblicare. Grazie ancora.
Grazie a te, ciao.
Ciao.